Buonasera cari radioascoltatori, siete nuovamente all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto in studio da Annalisa e da Roberto Giava in regia.
Buonasera a tutti.
In collegamento dall'AIA ci dovrebbe essere Alessandra. Ciao Alessandra.
Sì, ciao Annalisa e buonasera Roberto, come al solito.
Dunque, cari radioascoltatori, questa sera Giro di Boa torna a parlare di Europa e passo la parola ad Alessandra per la presentazione del tema di questa sera.
Sì, esatto Annalisa, come giustamente tu hai anticipato, Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento, questa sera si occupa di Europa, come ben spesso noi facciamo. Come i nostri amici radioascoltatori ben sapranno, giovedì scorso, 19 novembre, sono stati nominati dai capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, riuniti nel vertice speciale di Bruxelles, le due nuove cariche previste dal Trattato di Lisbona. E ben precisamente sono stati attribuite le cariche di neopresidente del Consiglio europeo, carica che è stata attribuita all'attuale primo ministro belga Van Rompuy, e l'alto rappresentante della politica estera, più conosciuto come Mr. Pesk, che è stata attribuita all'attuale commissario europeo per il commercio, la britannica Catherine Ashton. Con i nostri ospiti in collegamento cercheremo di analizzare quali sono state le tappe che hanno portato a queste nomine, come siamo arrivati a questi nomi, e cercheremo poi di capire quali saranno le sfide maggiori che i due nuovi, il neopresidente e l'alto rappresentante della politica estera, avranno le maggiori sfide che li accoglieranno. Annalisa, vuoi presentare i nostri ospiti? Magari il primo, visto che l'abbiamo già in collegamento.
Onorevole David Sassoli. Onorevole, ci sente?
Buonasera a tutti.
Buonasera e benvenuto a Radio Alme e a Giro di Boa. Presentiamo l'onorevole David Sassoli ai nostri radioascoltatori. L'onorevole Sassoli è stato eletto nel giugno del 2009 europarlamentare con il Partito Democratico, ricopre la carica di capodelegazione del Partito Democratico ed è membro della Commissione Sviluppo e della Commissione Affari Esteri. Onorevole Sassoli è stato giornalista, un volto sicuramente noto ai nostri radioascoltatori. Si è occupato di grandi avvenimenti della politica interna italiana e internazionali. Onorevole Sassoli, adesso ci sente meglio?
Benissimo. Sono molto contento di questo programma, perché in realtà l'informazione anche in Italia non è che si occupa molto di Europa, e allora trovare una radio come la vostra che cerca di riflettere su quello che sta avvenendo nel nostro continente, questo è molto, molto importante.
La ringraziamo e noi siamo molto, appunto, molto lieti di averla come ospite. Onorevole, si dice che ai tempi il segretario di Stato americano Henry Kissinger avesse chiesto un numero di telefono con cui contattare l'Europa. Bene, ora questo numero di telefono di chi è? È di Van Rompuy o della baronessa Ashton? Se Obama dovesse chiamare l'Europa, chi potrebbe chiamare?
Farebbero bene ad avere diversi numeri di telefono. Certamente quello della baronessa Ashton è molto importante, perché il suo ruolo sarà decisivo per realizzare un sogno politico, quello di avere una politica estera dell'Europa. Però è vero anche che con il Trattato di Lisbona i poteri saranno anche in altre mani, ad esempio in quelle del Parlamento. Avremo finalmente un sistema che si avvicina a quello normale dei parlamenti nazionali, un governo e un Parlamento. Ecco perché la carica di Ministro degli Esteri, e in particolare le cariche che verranno che ci saranno nella nuova Commissione, determineranno naturalmente punti di vista decisivi per il futuro dell'Europa e anche del mondo. Però nello stesso tempo saremo un vero Parlamento, perché con il Trattato di Lisbona dal 1 dicembre il Parlamento acquista nuovi poteri. Sarà un Parlamento che controllerà la politica della Commissione. Ecco, questo io credo che ci fa essere un po' più normali. Ecco perché forse negli Stati Uniti magari farebbero bene ad avere diversi numeri di telefono.
Onorevole, Io avrei una domanda. Lei, come lei ben saprà, la stampa non è stata molto, non ha accolto molto positivamente i due nomi. Per quanto riguarda il neo presidente del Consiglio europeo, si è parlato di basso profilo, si è parlato di signor nessuno, un uomo discreto, avvezzo all'arte del consenso, mi sembra ancora un commento positivo. Ma direi che forse il più negativo che ho letto è stato anestetico locale, un presidente per fare tappezzeria. Lei cosa ne pensa?
No, io credo che siano giudizi che possono essere dati soltanto dopo che abbiamo verificato le sue capacità. Fino adesso le sue capacità non sono da sottovalutare. Lui è stato un buon mediatore, è stato un uomo sì di basso profilo, ma come ha detto Mario Monti molto bene, è stato un uomo che ha tenuto molto al consenso. Questo io credo che faccia bene all'Europa, non sia un punto non sia un punto di come dire di non sia un deficit, possa essere anche una ricchezza. Noi abbiamo bisogno di politiche sempre più condivise. Ecco, le sue caratteristiche, magari non di uomo notissimo, però dimostrano che può essere anche una sorpresa, e questo io credo che in politica poi la prudenza debba esserci sempre, quindi vediamolo alla prova dei fatti. Se saprà costruire consenso sarà sicuramente un buon presidente.
Sarà un buon presidente, ma forse non, o meglio, come lei ha detto, bisognerà vedere i fatti. Potrà essere un buon leader di fronte a questi 27 stati membri che fondamentalmente hanno preso una decisione di non eleggere, di non nominare, mi scusi, una personalità nota come poteva essere Tony Blair, e dunque un leader, ma hanno giustamente scelto un uomo di consenso.
Guardi, io devo essere molto sincero, io ho scritto anche un articolo per un giornale italiano dove esprimevo profonda diffidenza nei confronti della nomina di Tony Blair. Sì, stiamo parlando di un leader, che però non ha mai scommesso nel suo paese sulla scommessa europea. Non bisogna dimenticarsi che la Gran Bretagna è fuori da Schengen, è fuori non ha adottato l'euro, è una leadership che non ha mai scommesso sull'unità dell'Europa, e questo io credo dovesse essere evitato. Non sono scontento che quel passaggio sia stato evitato. Tra l'altro non bisogna dimenticare che la Gran Bretagna ha diviso l'Europa sulla guerra in Iraq, e questo pesa ancora.
Onorevole, il nome del primo ministro belga Van Rompuy era nei giochi, era uno dei candidati più probabili, mentre il nome della baronessa Catherine Ashton è uscito sicuramente a sorpresa. Ecco, come siamo arrivati a questa nomina?
Ma siamo arrivati a questa nomina dopo un lungo dibattito. Noi avevamo cercato di convincere, noi democratici italiani, insieme al gruppo parlamentare dei socialisti e democratici, insieme al Partito Socialista Europeo, avevamo pensato che potesse essere il momento giusto per convincere i governi, specie quelli a guida socialista, che questo doppio binario su cui si dividono le istituzioni europee, beh, forse con il Trattato di Lisbona poteva essere l'ora di riportarli a una unità della politica. Avevamo pensato che la scelta, l'indicazione della famiglia progressista europea potesse essere accolta dai governi europei. In realtà questo è ancora un lungo cammino, siamo all'inizio. I governi hanno imposto una logica intergovernativa contro una logica comunitaria. Questo peserà sicuramente nelle scelte che sono state fatte, in particolare per quanto riguarda la signora Ashton, però credo che questo sia il termometro di un'Europa che non si smuove da questi due piani, il piano dei governi, i governi che decidono, e il piano della politica e del Parlamento. Con il Trattato di Lisbona io credo che una commissione composta soltanto con attraverso le geometrie dei governi sia un'Europa che faccia fatica. Questo naturalmente lo verificheremo, però penso anche che forse i governi hanno evitato di avere quel briciolo di coraggio che oggi servirebbe all'Europa. Se pensiamo che occorre un rilancio europeo, beh, credo che le istituzioni debbano avere anche attenzione alla politica e alla politica comunitaria.
Lei giustamente ricordava che le scelte sono state delle scelte intergovernative, ma secondo lei in questa non si è persa un'occasione importante per fare una scelta, come giustamente lei diceva, europea, che avrebbe, cioè oggigiorno ora avremo un Presidente del Parlamento europeo, un Presidente della Commissione europea, il Presidente del Consiglio europeo più la Presidenza dei sei mesi. Per cui abbiamo veramente tanti numeri di telefono, se vogliamo tornare alla domanda iniziale di Annalisa. Questo senz'altro non facilita l'attivazione di fronte al cittadino.
È quello che stavo dicendo, e cioè la differenza fra l'indicazione che c'è stata da parte dei gruppi politici, in particolare dei gruppi politici in cui io mi riconosco, che era quella di cercare di convincere i governi ad avere un atteggiamento diverso, beh, questo è fallito. La scelta che è stata fatta è una scelta che va in una direzione diversa. Naturalmente noi sappiamo le difficoltà dell'Europa, sappiamo quanto le tentazioni nazionali, magari anche giocate in scacchiere trasversali, impediscano, rallentino, facciano fatica a imporre. Però è anche vero che l'Europa ogni volta che cerca di fare un passo avanti poi magari ne fa due indietro. Ecco, noi abbiamo denunciato questo rischio, ce l'abbiamo ben presente, però oggi, dopo le scelte che sono state fatte, qual è la nostra scommessa? La nostra scommessa è quella che questa commissione sia davvero forte, sia davvero europeista. Ecco perché pensiamo, ad esempio, come delegazione italiana, come gruppo parlamentare, che le audizioni in Parlamento, con un Parlamento che ha più poteri con il Trattato di Lisbona, debbano essere delle vere audizioni, debbano dirci esattamente se stiamo andando nella direzione di rilanciare uno spirito europeo. E questi saranno passaggi parlamentari molto importanti, delicati, e noi naturalmente cercheremo di prestarci grande attenzione.
Onorevole, quali sono state le reazioni in Parlamento rispetto alle nomine? Diciamo, quali sono gli umori?
Ma un po' di delusione, perché noi avevamo passato un mese cercando di fare un lavoro con i governi, con le cancellerie, cercando di spiegare che tutto sommato potevamo imprimere una marcia diversa, e quindi un po' di delusione c'è stata. Devo dire che poi alla fine non vale nemmeno l'identikit dei candidati, in questo caso c'era davvero l'attenzione al fatto che i governi potevano prestare una maggiore responsabilità nel tenere tutti insieme, gruppi politici, famiglie politiche, Partito Socialista europeo in questo caso, e nello stesso tempo riuscire ad avere un consenso largo da parte dei primi ministri. Questo in parte non c'è stato, e di questo abbiamo discusso anche di recente, nei giorni scorsi a Strasburgo, all'interno del nostro gruppo.
Lei, capogruppo del Partito Democratico al Partito Socialista Europeo, come giudica il ruolo del governo italiano rispetto alla candidatura di D'Alema, una candidatura che fino a qualche giorno prima delle nomine sembrava abbastanza forte e soprattutto sembrava accogliesse consensi, anche numerosi consensi?
Ma guardi, io devo dire la verità, noi purtroppo ci troviamo in una situazione molto sfortunata. Il nostro paese, che ha tante qualità, che ha anche rappresentanze autorevoli nelle istituzioni europee, in questo momento veramente fa fatica a farsi sentire. Lei pensi solo a una cosa: quando noi 2 mesi fa abbiamo discusso del Presidente della Commissione, è stato riproposto Barroso, come lei sa, ed è stato votato dal Parlamento, Barroso è stato proposto dal primo ministro portoghese Socrates, che è un socialista. Questo per dire cosa? Per dire che l'Italia, se voleva, poteva sicuramente fare di più, ma naturalmente per fare di più bisogna essere credibili, bisogna essere autorevoli, bisogna farsi ascoltare. E credo che in questo passaggio, al di là delle dichiarazioni di stima nei confronti di D'Alema, l'Italia abbia fatto fatica a farsi sentire. Le opposizioni nei confronti della candidatura D'Alema da parte dei governi conservatori europei è stata molto chiara, e questo dimostra la debolezza del nostro governo. Al di là, ripeto, degli attestati di stima, delle manifestazioni che ci sono state anche nei suoi confronti, la debolezza dell'Italia è venuta fuori. Questo ci pone a noi italiani in una grave condizione, in una seria condizione, che è quella di cercare di invertire questa tendenza. Noi non potremo fare a meno dell'Europa, ma allo stesso tempo pensare a un'Europa che ha meno Italia è pensare a qualcosa di più povero. Abbiamo questa responsabilità in questo momento. Purtroppo abbiamo un governo che non solo non si fa ascoltare, ma che ha molta poca autorevolezza.
Onorevole Sassoli, io leggevo in questi giorni un articolo pubblicato dallo European Policy Center, un istituto di ricerca qui a Bruxelles, quindi un'analisi, un commento sulle nomine, e questo articolo guarda già al 2014, quindi alle prossime elezioni europee, e dice che nel 2014 molto probabilmente la selezione del Presidente del Consiglio europeo verrà fatta ancora un po' dietro le quinte dai capi di Stato, mentre appunto questo articolo esprime un suggerimento, una speranza per il Parlamento europeo, che sostanzialmente i principali gruppi politici prima, durante la campagna elettorale, possano nominare i loro candidati come Presidente della Commissione e come rappresentante della politica estera, in modo da sostanzialmente avere un processo molto più trasparente per quanto riguarda la nomina di queste due cariche e incoraggiare un maggiore dibattito politico al riguardo. Lei che cosa pensa di questa idea?
Ma penso che possa essere sicuramente una buona idea. Il problema è che purtroppo molte volte le buone idee poi devono passare sopra gli interessi, le convenienze. Questo bisognerebbe, diciamo, imporre ai governi un passo diverso. Noi il giudizio che in questo momento viene naturale da quello che è successo nelle settimane scorse è che purtroppo il piano dei governi e il piano della politica, beh, non sempre coincida. Ecco perché ci potremmo trovare, come dicevano gli analisti che lei ha citato, in una strana condizione, che magari la politica, i partiti, i gruppi politici, le famiglie politiche indichino dei candidati, ma che poi il tratto istituzionale non lo rispetti. Noi dovremmo cercare di modificare la struttura istituzionale per poter essere molto più chiari con i nostri elettori. Per poter fare questo però non occorre soltanto la volontà politica, occorrono anche regole e quindi istituzioni che si formino con meccanismi nuovi. Sarebbe paradossale fare una campagna elettorale indicando a larga maggioranza dei candidati che poi non vengano rispettati dai governi. Purtroppo l'Europa in questo momento si presenta con questi due binari che corrono parallelamente. Quando si dice è stata scelta la linea intergovernativa, cos'è che si dice? Si dice che i governi ragionano su un piano diverso e questo piano, che fa parte delle tradizioni di ogni paese, delle convenienze di ogni paese, degli egoismi di ogni paese, se non ha delle strutture che consentano con regole diverse di modificarsi, io credo che sia molto difficile, anche forse un po' avventato, misurarsi su candidature che poi non vengano rispettate. Sarebbe fare peggio. Certo, una democrazia che indichi le responsabilità che vuole assegnare per alcune istituzioni è una democrazia più chiara nei confronti dei cittadini. Noi dovremmo cercare di lavorare per arrivare a questo. Adesso porsi il problema di come sarà la campagna elettorale del 2014, quando abbiamo appena iniziato questa legislatura, mi sembra, diciamo, un gioco interessante, ma forse non troppo utile, ecco. Dovremo cercare di usare bene questa legislatura per arrivare a meccanismi nuovi.
Onorevole, prima di concludere il collegamento vorrei passare la parola al nostro direttore, il direttore di Radio Alma, Roberto Giava, in regia, il quale avrebbe una domanda.
Sì, onorevole Sassoli, gli ultimi credo due minuti, adesso guardo Annalisa. Da giornalista, quale poi l'Italia tutta l'ha conosciuta, e quale messaggio si sente di dare al giornalismo italiano all'estero e a Bruxelles in particolare, visto che ne parliamo e siamo qui tutti quanti, e soprattutto quel giornalismo che poi parla attraverso le onde della radio, il più antico mezzo, se vogliamo, di comunicazione?
Guardi, io penso, ho sempre avuto grande non solo rispetto, ma sono sempre stato affascinato dalla radio, forse perché non l'ho fatta, ho lavorato nei giornali, ho lavorato in televisione, la radio è un'esperienza che mi manca e quindi subisco proprio il fascino di questo strumento. Devo dire una cosa, io per tanti anni ho fatto il giornalista, ho partecipato anche alla direzione del TG1 per diversi anni, mi ero accorto che dell'Europa si parlava poco. Adesso, stando qui, mi rendo conto che quello che succede a Bruxelles o a Strasburgo in Italia in realtà non lo sa nessuno. Credo che ci sia la necessità da parte della politica, degli intellettuali, degli analisti, dei commentatori, di suscitare davvero un po' più di interesse nei confronti di queste istituzioni così importanti. In Italia oggettivamente l'Europa fa fatica a passare nei mezzi di comunicazione. In questi pochi mesi mi sono trovato al centro, sia per il mio ruolo e sia per il mio lavoro parlamentare, di grandi questioni che non vengono accennate mai sui mezzi di comunicazione italiana. Io credo che questo sia davvero una sconfitta per il nostro paese. Dobbiamo riuscire a suscitare interesse, a fare in modo che l'Europa, con le sue decisioni belle, brutte, che ci piacciono, che non ci piacciono, però stia nel dibattito nazionale, così come sta nel dibattito nazionale di tanti paesi. In realtà dell'Europa si parla soltanto quando c'è o un po' di gossip o un po' di questioni che magari diventano eclatanti ma non sono interessanti per il nostro paese. Allora io credo che questo sforzo il mondo dell'informazione debba farlo, e noi dobbiamo aiutarlo a cercare di capire che davvero stiamo perdendo l'occasione di occuparci, di far occupare ai nostri cittadini, non farli occupare di una cosa importante per la loro vita. Ecco, credo questo. E poi un'altra considerazione, perché mi è venuto naturale incontrare e conoscere tanti miei ex colleghi che lavorano al Parlamento europeo, che hanno qualità professionali molto, molto spiccate, e che anche loro si trovano a disagio con i loro giornali, che magari cercano il titolone un po' scandalistico, ma poi nella sostanza della politica europea in realtà non vengono ascoltati. Ecco, credo che questa comunità italiana, che passa per tante delegazioni, per tante famiglie politiche, insieme al mondo dell'informazione, debba riuscire a fare un...
La regia darà il tempo adesso ad Alessandra di aiutarci a ristabilire il collegamento con l'onorevole Sassoli. Nel frattempo manderemo un pezzo musicale, se sei d'accordo, Annalisa.
Sì.
Annalisa, ci senti?
Sì, ci sono. Penso che insomma il collegamento sia stato ripristinato dalla regia. Dunque, cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Abbiamo avuto in collegamento l'onorevole David Sassoli, che è europarlamentare, membro della Commissione Sviluppo e Affari Esteri, con il quale abbiamo commentato e discusso le recenti nomine europee. Continueremo però a farlo, Alessandra, con il nostro secondo ospite.
Esatto, il nostro secondo ospite, che è un amico di Giro di Boa, probabilmente un giorno o l'altro dovrà anche venire in studio. Si tratta del professor Marco Borraccetti, come ben tutti ricorderanno, docente di diritto comunitario all'Università di Bologna, sede di Forlì. Marco, ci sei?
Ci sono, buonasera a tutti, ciao Annalisa.
Ciao Marco, buonasera, benvenuto, un saluto dallo studio di Giro di Boa qui a Bruxelles, benvenuto.
Grazie mille.
Allora Marco, con l'onorevole abbiamo cercato di commentare quelle che sono state le nomine che il summit della settimana scorsa ha identificato, dunque i due nuovi nomi che ricoprono la carica del neo presidente del Consiglio europeo e dell'alto rappresentante per la politica estera. Con te magari volevamo fare un excursus molto breve per sapere come siamo arrivati a queste due cariche, ed in realtà volevamo sapere quali poi saranno i reali poteri, i compiti che queste due cariche avranno. Come ben ricorderanno i nostri radioascoltatori, queste sono due nuove cariche che sono state previste dal Trattato di Lisbona, di cui noi abbiamo già ampiamente parlato in passato. Ci vuoi magari ricordare quali sono appunto questi due nuovi ruoli e appunto i loro compiti?
Ma dunque, diciamo che questi due ruoli sono di impatto, sono molto ben distinti, nel senso che il Presidente del Consiglio europeo è il cosiddetto Presidente dell'Unione europea, nel senso colui che guida il Consiglio europeo, che fino ad ora è stato guidato a rotazione semestrale dagli Stati membri, quindi dal Presidente del Consiglio, o meglio dal Primo Ministro dello Stato membro che ha la Presidenza. Il Consiglio europeo è quella che adesso si potrà dire istituzione dell'Unione europea, composta dai capi di Stato o di Governo, e dagli impulsi generali dell'attività politica dell'Unione Europea. E mentre l'alto rappresentante per gli affari esteri è diciamo l'evoluzione di quello che adesso viene normalmente detto Mr. Pesk, cioè colui che si occupa della politica estera di sicurezza comune, e farà parte della commissione perché sarà vicepresidente della commissione, però non è commissario come gli altri, nel senso che non è nominato nella stessa maniera, ma viene nominato è proprio nominato dal Consiglio Europeo, sentito Presidente della Commissione, o meglio il Trattato dice su accordo del Presidente della Commissione, e oltre ad essere Vicepresidente della Commissione, quindi in seno alla Commissione si occuperà di relazioni esterne, è il Presidente, colui che presiede il Consiglio Affari Esteri. Consiglio, l'istituzione Consiglio composta dai rappresentanti dei governi degli Stati membri di rango ministeriale, quello che adesso si chiama Consiglio dell'Unione Europea.
Marco, come sarà la divisione dei compiti tra il Presidente del Consiglio Europeo e la Presidenza semestrale dell'Unione? Insomma, il Trattato di Lisbona entrerà in vigore il 1 dicembre, ma la prima Presidenza del 2010 sarà la Spagna, a cui seguirà il Belgio, a cui seguirà l'Ungheria. Quindi quali saranno i rapporti e la divisione dei compiti tra Van Rompuy e queste Presidenze?
Ma in realtà il grosso problema con le presidenze non ci sarà, nel senso che da un lato è abbastanza chiaro che il Presidente del Consiglio Europeo presiede i lavori del Consiglio Europeo, per l'appunto, quindi dovrà coordinarsi con la Presidenza del Consiglio, dell'istituzione, diciamo Consiglio dell'Unione Europea, dovrà coordinarsi perché dovranno andare avanti di pari passo, non dovranno ostacolarsi, soprattutto ci dovrà essere una collaborazione, però attenzione, le due istituzioni sono molto, molto distinte nelle loro attività, cioè il Consiglio Europeo è colui che dà impulso all'attività politica dell'Unione Europea, mentre il Consiglio dell'Unione Europea, diciamo, è un soggetto di esecuzione. Dice il trattato esattamente che il Consiglio Europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce orientamenti e priorità politiche generali, quindi uno di carattere molto generale, del resto è composto dai capi di Stato o di Governo. L'altro è l'esecuzione, più di questo. La differenza fondamentale poi che il Consiglio Europeo non esercita funzioni legislative, cosa invece che il Consiglio fa, perché la procedura legislativa ordinaria, che è quella che diciamo richiama la codecisione e che risulta essere la prevalente in ambito Unione Europea dal 1 dicembre, vede la partecipazione su un medesimo livello di Consiglio e di Parlamento Europeo. Il Consiglio Affari Generali ha il compito di coordinare, diciamo, le attività di Consiglio Europeo e di Consiglio, di modo che non ci siano frizioni o punti di non cooperazione. Il problema, secondo me, risulta con l'alto rappresentante.
Marco, l'ultima volta che sei stato nostro ospite, se non ricordo male, era inizio ottobre e parlavamo giustamente del Trattato di Lisbona. Abbiamo dedicato parte della trasmissione anche a quelli che erano i nomi delle candidature che i governi incominciavano a far circolare per quanto riguarda queste due nuove cariche. All'epoca avevamo parlato di Tony Blair,
non ne abbiamo azzeccata una, a salvo dire che Tony Blair non era adatto e che si auspicava non fosse lui.
Verissimo.
Al di là della candidatura di Tony Blair, che non ha, come ben sappiamo, non ha avuto successo, io volevo fare riferimento al fatto che si è scelto sia per una carica che per l'altro dei profili poco apparentemente, poi bisognerà appunto vedere, come giustamente l'onorevole Sassoli ci diceva prima, cosa faranno una volta che incominceranno ad operare. Non sono state scelte due figure forti, due leader. Secondo te questo potrebbe essere un problema, oppure potrebbe essere visto anche come una cosa positiva, visto che in Europa abbiamo già così tanti leader, due in più magari avrebbero potuto causare qualche screzio, scintilla?
Ma io sinceramente, se la poniamo su questo piano, avrei preferito avere due persone leader, due persone forti, posto che i due di nuova nomina bisogna, è corretto dire che bisogna vedere come saranno. Attenzione che il Presidente del Consiglio europeo è stato Primo Ministro belga ed ha contribuito a risolvere una gravissima crisi politica in Belgio. Quindi può essere anche che queste sue doti riflesse in sede Unione Europea consentano di proseguire o riprendere quel discorso di rafforzamento della posizione europea rispetto agli, ai ruoli nazionali. È chiaro che sarebbe stato opportuno, soprattutto come primo messaggio, cioè le prime persone che vanno a occupare questo ruolo, delle persone di alto profilo politico, però è anche vero che non sarebbe stato semplice individuarle, non era semplice individuarle per la questione dei veti incrociati dei governi. Questo forse è l'unico limite. In realtà sono proprio i governi che hanno ancora peso nella nomina di questi soggetti, anche se il Parlamento, per quanto alla fine un po' si sia scaricato sui governi, il Parlamento ha avuto comunque un suo ruolo nella scelta dei criteri di distinzione tra le famiglie politiche. E, sul fatto che non siano due apparentemente leader, o meglio già riconosciuti leader, può essere un vantaggio o uno svantaggio nella politica estera. Uno svantaggio perché non lo sono, quindi devono affermarsi, non sono riconosciuti, dovranno dimostrare di avere carisma. Questo potrebbe essere anche, oltre che capacità, questo potrebbe essere anche vantaggio, perché trovandosi tutti e due allo stesso livello come partenza, dovrebbero essere in grado di prevenire quegli scontri che due invece persone di primo livello, di rilievo in questi due ruoli, che devono andare di pari passo ma possono farsi anche concorrenza, avrebbero potuto avere.
Tu hai appena citato il Parlamento e come potrai immaginare l'onorevole anche lui ha citato molte volte il ruolo accresciuto che il Trattato di Lisbona dà al Parlamento europeo, dunque un organo eletto democraticamente. Come vedi una delle principali critiche che è stata lanciata a Catherine Ashton, cioè quella di non di essere un politico, di non essere mai stato eletto, in quanto, come ben sappiamo, la Ashton è baronessa?
Beh, questo perché nel sistema interno britannico questo è permesso. Sinceramente io valuterei, prenderei più in considerazione altre riserve che ci possono essere sul fatto, ad esempio, che magari non abbia esperienza in quel settore particolare, non abbia svolto particolare ruolo, ha fatto il commissario europeo al commercio per poco tempo e non abbia svolto ruoli in un altro anno. Poi in realtà se noi prendiamo come riferimento la Commissione, che la Commissione è una sorta di esecutivo dell'Unione Europea, fatte le debite proporzioni, molto spesso anche a livello nazionale gli stessi ministri non sono eletti, quindi non è necessario che siano tutti sottoposti al vaglio singolarmente del voto popolare. In ogni caso, tanto l'alto rappresentante che l'intera Commissione sono comunque sottoposti al vaglio del Parlamento europeo, quindi indirettamente dei cittadini, perché prevede l'articolo 17 del trattato che la Commissione, quindi il Presidente, i commissari e l'alto rappresentante, ottengano un voto collettivo da parte del Parlamento europeo. Quindi non è esattamente la stessa cosa, però comunque un'investitura del Parlamento europeo ci deve essere, e se non fosse d'accordo sulla nomina di quella determinata persona al ruolo di alto rappresentante, cosa che peraltro non poteva avvenire essendo stato coinvolto il Parlamento con le varie famiglie politiche, però in astratto l'eventuale disappunto il Parlamento europeo potrebbe manifestarlo in quel caso, cioè votando contro, facendo presente che la Commissione rischierebbe di non ottenere la maggioranza.
Marco, purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo dare giustamente spazio a Onde Corte, un'altra nostra striscia e rubrica di notizie e approfondimento. Noi come sempre ti ringraziamo per la tua disponibilità e per il tuo contributo a Giro di Boa.
Ma io ringrazio voi dell'ospitalità e vi auguro una buona serata e un in bocca al lupo per le prossime puntate.
A te buon lavoro e sono sicura che ci risentiremo prestissimo ai nostri microfoni, come si diceva prima con l'onorevole qui da Radio Alma e Giro di Boa. Continueremo sicuramente a fare informazione su temi europei e sicuramente continueremo a farlo anche grazie a te. Grazie ancora, buon lavoro.
Beh, grazie a voi e buona serata a tutti.
Grazie Marco e alla prossima.
Ciao.
Alessandra, dunque siamo in chiusura, credo sia giunto il momento di dare appuntamento ai nostri radioascoltatori alla settimana prossima.
Come sempre Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sull'attualità italiana ed europea.
Un saluto da Annalisa in studio e da Roberto Giava in regia. A risentirci a giovedì prossimo.
Buona serata.